Se dovessimo attaccarci alla lettura che abbiamo fatto, quante cose uscirebbero? E sfido io, se ti risuscita un fratello morto, ma a noi non capita così, e non capita a nessuno così, e neanche a Lazzaro è capitato così, perché qui non si tratta di resurrezione dei morti, qui si tratta di uno che è stato rimesso in vita, ma poi è morto ancora. E quello che viene chiesto a noi è di credere alla parola di Gesù, non al fatto che il fratello ci viene guarito, sennò si cambia gioco, no? Ma non è questo appunto la possibilità che abbiamo di entrare in questo commento al passo di Giovanni, anche se il discorso che faremo, che stiamo facendo, è uno scavo in profondità attorno a questo tema. Cosa vuol dire credere al Signore che dice che mi risusciterà dai morti, no? Cioè noi stiamo in realtà facendo un'analisi dei racconti pasquali, no, delle testimonianze degli apostoli che dicono Cristo è risorto, e li stiamo scavando cercando di intuire che non ci mettono di fronte a dei fatti ai quali si può dare più o meno credulità, la nostra fiducia, ma lo stiamo vedendo in profondità. Queste testimonianze sono la testimonianza di una parola, di un evento di rivelazione in cui Dio dice la resurrezione dei morti. Stiamo scavando in questa parola di Dio, la parola che Dio dice nella resurrezione di Gesù, esprimendo tutto il senso del suo piano, che è quello di costituire Gesù come Signore, come giudice e salvatore della storia degli uomini e di risuscitare tutti gli uomini in Lui. Questa è la parola della resurrezione. No. Ovviamente, siccome noi partiamo sempre dal nostro punto di vista, no? Diciamo, ma io cosa ho visto, è vero, non è vero, mi posso fidare? Invece io vi sto invitando a porvi dal punto di vista di Dio. Nella testimonianza degli apostoli ciò che ha il primato è ciò che Dio dice. Hai capito? Non è ciò che tu pensi o ciò di cui ti convinci. Anche questa è una questione interessante. Ma noi stiamo scavando molto più in profondità sul fatto che la resurrezione di Gesù è anzitutto un discorso su Dio, è una rivelazione di Dio. In questa rivelazione ci viene rivelato il volto più profondo di Dio. E qual è il volto profondo di Dio che si rivela nella resurrezione di Gesù? È il volto del Dio dei vivi, del Dio che vuol dare la vita agli uomini, appunto, di Dio che si impegna totalmente perché gli uomini vivano. Risuscitando Gesù, Dio rivela Gesù come colui che dona il suo spirito e con lui il germe della vita eterna. È Dio che si rivela come fonte della vita, come zampillo di vita eterna, per usare il termine della Samaritana, no? E difatti la tradizione cristiana, il credo che noi diciamo, il discorso cristiano mette un legame strettissimo tra l'identità del Dio di Gesù Cristo, credo in Dio Padre onnipotente, creatore, e nel Figlio che si è incarnato, è morto e risuscitato, e nello Spirito che fa la Chiesa. Mette un profondo legame tra l'identità di questo Dio e la resurrezione della carne. Credo nella resurrezione dei morti e la vita eterna, amen. Cioè, queste due cose sono legate. È la logica profonda del simbolo della fede. Dio si fa riconoscere come Dio nella resurrezione dei morti. Cioè, questa è la logica del cristianesimo. Dio si fa riconoscere come creatore grazie alla cura che Egli ha di salvare le sue creature dalla morte e di restaurarle comunicando loro la propria vita incorruttibile. In questo Egli si rivela non un Dio dei morti, ma un Dio dei vivi, perché tutti vivono in Lui. Ed è in questa destinazione dei nostri corpi alla resurrezione che Dio manifesta il suo misterioso essere trinitario. Non soltanto, appunto, il Dio che dà la vita agli uomini, ma in quanto dà la vita agli uomini rivela ciò che è in se stesso. E se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dei morti abita in voi, colui che ha risuscitato Gesù Cristo dei morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo dello spirito che abita in voi. Il rapporto tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo è il segreto della resurrezione dei morti. E allora varrebbe la pena di fermarsi un momento: se Dio si fa conoscere nella resurrezione di Cristo e nella nostra resurrezione, è attraverso la nostra resurrezione, la resurrezione di Cristo evidentemente, che possiamo conoscere Dio. Cioè l'accesso, non so se si può dire così, credo di sì, l'accesso al volto di Dio, l'accesso alla rivelazione di Dio, passa attraverso uno sforzo di comprendere cos'è la nostra resurrezione. Per alcuni versi anche attraverso lo sforzo di comprendere che tipo di essere è il Cristo risorto e che tipo di creatura siamo noi promessi alla resurrezione. Cioè la fede nella resurrezione di Gesù e della nostra resurrezione si illuminano a vicenda e a loro volta illumina il volto di Dio. E allora proviamo a entrare balbettando, perché vedete come si capisce di fronte a queste cose che noi non sappiamo niente di quello che siamo. Non sappiamo, tanto meno di chi è Dio, evidentemente, ma neanche di quello che siamo noi. Proviamo a entrare un momento in questo discorso misterioso, splendido, del piano di Dio a nostro riguardo, incominciando a chiederci un po', in qualche maniera, cos'è il corpo risorto. Proviamo a dire due o tre battute perché non si riesce a dire di più, mi pare, però anche solo per capire la nostra ignoranza, la nostra pretesa di sapere, no? E comincerei con la risposta che dà Paolo alla domanda dei Corinzi, che è la nostra di questa sera: con quale corpo risuscitano i morti? E Paolo risponde: stolto, se si commentasse tu vorrebbe dire stolto, perché se tu ragioni a pagnotta e se tu ragioni appunto a pizzicotti, è chiaro che questi discorsi qui te ne sbaffi, non capisci niente, non ti servono niente, e la fede appunto è soltanto un'aggiuntina di utilità, no. Stolto, se parti a ragionare con quello che tu credi di sapere, ciò che tu semini non prende vita se prima non muore. E quello che semina, dice Paolo, quello che semini non è il corpo che nascerà, ma un semplice chicco di grano. Non ti puoi fare l'idea di ciò che rinascerà partendo da ciò che seppellisci. Semini un seme e nascerà un fiore. No. E Dio gli dà un corpo come ha stabilito, a ciascun seme il suo corpo. Si semina un corpo animale, risorge un corpo spirituale. Cioè c'è identità e non identità tra il morto e il risorto, tra il corpo morto e il corpo risorto. E Paolo parla di un corpo spirituale, che potrebbe sembrare una contraddizione, no? Ma è una maniera di dire che il corpo risuscitato, ricreato da Dio, non è più quello che era, la carne messa nella terra, ma è altra cosa, che l'avvicina di più a qualcosa, appunto, usiamo questo termine, di spirituale, no? In realtà, appena ci pensi, se non sei proprio sciocco, appena ci pensi, ti accorgi anche da te, già da adesso, che il nostro corpo non è solo corpo, se noi intendiamo corpo per la materia, per l'oggettività organica. Per l'identità del corpo irrecuperabile all'io, alla coscienza, alla libertà, lo capiamo subito che l'uomo non è solo corpo, ma è anche spirito, e cioè che è conoscenza, che è amore, che è libertà, che è tenerezza, tutto ciò per cui è stato fatto immagine di Dio in vista di Lui, per assomigliargli, per familiarizzare con Lui. Noi siamo un corpo spirituale in realtà, non solo. Passiamo anche una storia, corpo spirituale, il nostro è anche un corpo storico, cioè l'identità del mio corpo non è definita, non è chiusa da una natura statica, ma da ciò che egli fa di se stesso, dall'esistenza storica, dal romanzo che il mio corpo scrive. La mia infanzia, anche se io non me la ricordo più, è me stesso. Io sono gli abbracci di mia madre, anche se io non li ricordo più in questo momento. La pelle, il corpo, si ricorda, lo sa. Io ho gli affetti, ho gli sguardi, ho i movimenti che mi vengono da queste carezze, appunto. No. Quindi il mio corpo è una storia. La storia che noi ci diamo nel cammino che facciamo per attingere la verità di cui siamo fatti a immagine. E allora in questa chiave si capisce subito che la resurrezione, come dice San Paolo, la si può intendere come l'atto con cui Dio salva questa storia che io ho costruito nel mio corpo. La resurrezione dei corpi è la restituzione che Dio mi dà, è la trasfigurazione che Dio fa della mia storia, dei miei incontri, dei miei sorrisi, dei miei dolori, dei miei gesti, della mia libertà, appunto. A fare qualche passo per comprendere meglio questa rivelazione della resurrezione dei corpi, ci potrebbero aiutare molto se noi cristiani fossimo più vivaci, ci interessassero un po' di più ste cose, magari. Ci servirebbe molto anche quello che ci dà il contributo di tante ricerche contemporanee, di tipo filosofico, linguistico, analitico, che si interessano molto a questi rapporti tra il corpo, il tempo e il linguaggio. Sono tutti i temi della sapienza contemporanea per alcuni versi. L'idea, per esempio, che il corpo è un corpo che parla, è un corpo parlante e desiderante. Anche sto pezzo qui della mia mano è parlante, racchiude degli affetti, trasmette affetti, trasmette comunicazione, è un potenziale interlocutore, no? Se qualcuno tocca e mi accarezza la mano, io sento, appunto, no? Questo è il senso di un corpo che parla, che desidera perché è stato parlato, perché è stato desiderato. Non è, appunto, sto legno qui. Sto legno qui, appunto, diventerebbe corpo nel momento in cui io, accarezzandoli tutti i sabati sera, in qualche maniera capisse i miei sentimenti, me li restituisse, no? E mi restituisse altri che sono i suoi, evidentemente. E d'altra parte, in questo senso, vedete che il corpo è indissociabilmente legato a una storia, al tempo. Il tempo è il tempo in cui il corpo racconta. La mia vita è un racconto, è un discorso, appunto, è un linguaggio. Il corpo è segno, è parola, appunto. E questo grazie alla relazione, il linguaggio, che è intersoggettività, è incorporazione dell'altro, no? È incontro dei corpi, è storie che si mescolano. Pensate cosa succede in una famiglia, appunto, ma tutto, non soltanto, appunto, nella famiglia. Insomma, basta fermarsi un momentino per capire che il corpo è una realtà di natura simbolica, cioè è un luogo di comunicazione, di scambio di parola, che è costitutivo della mia persona in quanto è relazione all'altro. È narrazione nella quale la storia vissuta da me si esprime in linguaggio e diventa sociale, passa nella storia vissuta da altri, e la storia degli altri passa in me. Questo è il corpo. Ecco, basterebbe entrare un momentino in questa prospettiva per capire qualcosa di più quando parliamo di resurrezione dei corpi. Quando la fede, la rivelazione, appunto, quando la parola di Dio nella vicenda di Gesù viene a parlarci di resurrezione, non è l'integrità organica del corpo, come nel caso di Lazzaro, per esempio. È l'identità di ciascuno con l'esistenza storica che egli ha vissuto nel suo corpo e che ha costruito la sua storia, la sua persona, i suoi legami con gli altri e con Dio. È questa esistenza storica, corporea, relazionale, il corpo, la vicenda simbolica della propria vita che viene risorta. è ciò che questa esistenza è diventata, che Dio risuscita rispondendo alla parola dell'uomo con la parola eternamente vivente. E questo, guardate come ci aiuta a capire, torniamo adesso ai racconti di resurrezione di Gesù, ci aiuta a capire qualcosa in più anche della corporeità del Cristo risorto. Avrete notato che nella rilettura che noi abbiamo fatto delle testimonianze apostoliche abbiamo cercato di relativizzare, ma in rapporto ai racconti, l'elemento vedere rispetto invece all'elemento ascoltare. Cioè il vedere è molto meno importante nei racconti di apparizione che il dire e il credere. E difatti questi racconti mettono tutti in luce l'importanza della parola, della comunicazione, della relazione che Gesù stabilisce coi suoi. Cioè Gesù non si fa riconoscere piazzandosi sotto gli occhi dei discepoli dicendo «Sono qui, sono risorto, hai capito?» No, ma parlando loro e richiamando loro le parole antiche e anche tutte quelle che erano state dette a suo riguardo nel passato, soprattutto quelle che parlavano della sua passione, della sua resurrezione, e rendendosi presente, potremmo dire, con quelle che, col suo corpo parlato. Il risorto rende presente il suo corpo parlato, la sua storia, appunto. Ed è attraverso questo corpo di parole che egli si fa identificare come il crocifisso risorto. E rimettendo in circolazione queste parole, rientra in comunicazione coi discepoli e affidando loro la sua parola, fa loro sentire la sua presenza accanto a loro e in loro, e facendosi dire da loro, ritrova l'identità di parola di Dio incarnata, morta, crocefissa, risorta. In principio era il verbo era Dio, è venuto tra gli uomini. Questo discorso che fanno i discepoli, che fa Giovanni all'inizio del Vangelo, è in realtà il riconoscimento della parola che hanno ricevuto dal risorto. È la fede, appunto. Qualcuno ha detto, io spero che a questo punto non sia equivoco, ma ha detto con molta profondità, ma subito dopo l'obiezione stupida di dire ma allora non è vero che è risorto fisicamente, allora non è vero, no. Ma qualcuno ha detto profondamente, se avete seguito il discorso fin qui, che in realtà il Signore è risorto nel kerigma della comunità, nella predicazione della comunità ha preso corpo il risorto. Ma si capisce la profondità di questa cosa, no? Comunità che la sua parola riunisce, riforma, riporta alla vita. Cioè, egli riprende vita nello stesso atto in cui dà vita alla sua comunità, animandola con la sua parola e il suo soffio, il suo spirito, appunto. Egli riprende corpo, facendo corpo con questa comunità, facendo di tutti i membri sparsi un solo corpo, il suo corpo. Si potrebbe anche dire che Cristo risuscita nell'atto stesso di dar corpo alla comunità e di farla esistere per Lui e in Lui, al punto di identificarsi a Lui nella totalità della sua esistenza passata, presente e futura. È Dio stesso che gli ha dato il corpo, donandogli per corpo la Chiesa, un corpo nel quale il Cristo riprende la sua esistenza. La sua esistenza che ha vissuto tra noi, dispiegandola in tutte le dimensioni del tempo e offrendola come vita per tutti gli uomini, spiritualizzandola appunto, facendo passare nell'atto dello spirito la sua parola, che è quello che succede e continua a dirlo nell'Eucaristia. È una parola che animata dallo spirito fa essere presente appunto la comunicazione di Dio. E la comunione con gli uomini, la vita eterna per gli uomini. Chi mangia questo pane vivrà in eterno, appunto. No, non certo come una pozione magica, ma come atto di parola che risuscita i morti, come atto di fede, appunto, no? Ora, come fa il Cristo a incorporarsi? Come fa a prendere corpo, dando corpo alla Chiesa? È per la sua parola, che è spirito e vita, che egli fa esistere questo corpo, gli dona vita, forma, unità, lo conforma a se stesso, gli comunica la vita del suo spirito. Per questo Paolo può dire di volta in volta in maniera indifferente che lo Spirito o Cristo abita in voi. Può dire che noi viviamo in Cristo o nello Spirito alla stessa maniera, che noi formiamo un solo corpo e un solo Spirito. E questo legame stretto tra parola, corpo di Cristo risorto e Spirito che ci porta nel cuore della fede cristiana, per la quale Cristo è la parola di Dio diventata carne, carne risorta e divenuta vita eterna e fonte dello Spirito. E lo Spirito è lo Spirito di Cristo, lo Spirito di Dio che diventa in noi lo Spirito di filiazione. Discorso che facevo prima, che è indissociabile la realtà interiore di Dio, la Trinità e la Chiesa, appunto, il mistero della Chiesa. Allora, quando noi diciamo che Cristo è risuscitato col corpo, no, diciamo è risuscitato corporalmente, in realtà noi diciamo che Cristo è vivo con tutta la sua esistenza storica. La sua nuova vita esprime la sua esistenza storica, corporea, sociale, nella sua parola. Cioè c'è una parola di Dio che è Cristo risorto, che dona al mondo la storia di Gesù. Questa parola che Cristo dona a Dio, che gli ridona la vita, e dona alla Chiesa, alla quale tale parola dà la vita. Anche stasera la vita della Chiesa è la parola di Dio, non è un'altra cosa, non è le nostre ricerche, è la parola di Dio. Noi stiamo continuando a parlare o a scavare, cercando di incocciare nella parola di Dio. Perché è lei che fa. In questo modo Cristo assume nella Chiesa un nuovo modo di esistenza, un'esistenza corporale nuova, nella quale rivive la sua esistenza storica e grazie alla quale può offrire al mondo la figura dell'uomo nuovo, grazie alla quale conduce la creatura al tipo di esistenza spirituale per la quale Dio l'ha creata, la sua creatura, la promette al compimento della resurrezione finale. Cioè in Cristo risorto si capisce cos'è la creazione. Dio si rivela risuscitando Gesù come il creatore. Vi ricordate che lui crea mediante la parola. È la resurrezione di Gesù la parola con cui Dio crea l'uomo. Il nuovo Adamo, appunto, è il risorto. L'uomo vero. Il modello su cui Dio ha fatto il primo Adamo e ogni uomo è risorto. In questo senso è la parola che fa culminare tutte le parole della scrittura e tutto il senso della storia, la parola che dice nel cuore di ogni uomo. E lo fa, dice questa parola, il creatore, lo fa presentando al mondo un vivente perfetto, l'Adamo, il secondo Adamo, che è uno spirito che dà la vita. Il primo Adamo animale è quello in cui è soffiato l'alito vivente, gli ha soffiato dentro perché respirasse. Il secondo Adamo, che è il primo, che è l'originario, in realtà dona lo spirito che dà la vita. E questo non è un atto demiurgico, anche questo però adesso dobbiamo finire. Non è la resurrezione di Gesù, come vedete, non è un atto demiurgico, cioè un atto che è sparito tutto, adesso fa su tutto di nuovo. Il mago fa su tutto di nuovo. No, vedete come nella resurrezione Dio crea, ridonando la vita, una vita nuova che trasforma ciò che è già esistito. È la vita di Gesù che risorge, Come il nostro corpo risorto dalla resurrezione è la nostra vita, non è un'altra cosa. Quindi Dio crea cooperando con l'uomo creatore, salvando dalla morte l'esistenza e la storia che io mi sono costruito con la mia libertà. In questo si rivela come Dio dei viventi, un Dio che vive accanto agli uomini, che suscita la libertà negli uomini, non che dice fai pure quello che ti pare e poi faccio io. No, in qualche maniera fa soltanto ciò che fa l'uomo. Il corpo, appunto, è l'uomo. Non è un simulacro che Dio ricreerà così l'artista come gli passerà per la testa, no? Un Dio che vive accanto all'uomo che lotta per la vita. Un Dio di una storia affidata alla libertà dell'uomo. È un Dio sorprendente, che è diverso da quasi tutti gli altri dei, i quali stanno sopra con la loro potenza e poi sistemano le cose. Questo qui no, è sorprendente perché a differenza di molti altri dei si fa piccolo per stare con noi, per comunicarci il suo spirito, quest'idea dello spirito, per soffiarci dentro l'anima, per respirare con noi, per condividere tutto con noi. Questa è la rivelazione di Dio che appare nella resurrezione e per il quale, altra cosa originale, perché tutti gli dei, anche i più bravi, quando sono bravi bravi, si interessano un po' degli uomini, ma anzitutto di se stessi. Questo qui no, l'idea che esce dalla resurrezione è che gli uomini siano per il Signore la cosa più importante e più preziosa, che gli uomini vivano e che gli uomini siano felici è la cosa che preme più di tutto a questo Dio.